Buon pomeriggio e benvenuti da Andrea Bosco a una nuova puntata della Banda del Book qui su Radio Milan Inter, fino alle 16 in diretta telefonica come ogni lunedì, libri, autori, arte, mostre, subito i nostri numeri per intervenire. Intanto prego la regia, saluto a Cristian e a Franco di far intervenire, di mettere in diretta telefonica il nostro primo ospite. Dicevo, i nostri numeri per intervenire 02 25 54 86 01 per gli SMS 392 8263 444, la nostra mail redazione chiocciola milaninterradio.tv. Allora, vi porto in apertura di trasmissione a Venezia con un romanzo ambientato agli albori della Serenissima, esattamente nel 1327. Si parla di donne in questo romanzo, due donne, due madri, la loro lotta contro le ingiustizie. Lo ha scritto Valeria Montaldi, giornalista e scrittrice milanese, che per la Rizzoli ha pubblicato La prigioniera del silenzio, costa 18 euro. Avete due numeri, scusate, è una nota per la regia, ci sono due numeri per poter intervenire. Il fisso non risponde? Nessuna risposta. Allora, dicevo, lo ha scritto Valeria Montaldi, giornalista e scrittrice milanese, che per Rizzoli ha pubblicato La prigioniera del silenzio, costa 18 euro. Riassumo, vedo un attimo di riassumere. Si tratta... La protagonista si chiama Giulia Bondimier ed è una patrizia. È una patrizia che ama un setaiolo giudeo, un ebreo, Samuel. È un amore impossibile per la morale e le leggi dei tempi. Pensate al mercante di Venezia, protagonista di una celebre pièce teatrale di Shakespeare, e capirete. Giulia è incinta, partorisce. E la sua creatura le viene sottratta. Per lei c'è solo il convento. Nicoletta invece è figlia di un operaio, un carpentiere. Viene stuprata, costretta a privarsi della sua creatura, fugge in terraferma per trovare un lavoro che le restituisca, se non la pace, almeno la dignità. La lotta di Giulia sarà lunga, quella di una madre. Sullo sfondo c'è una Venezia sulla quale incombe la più terribile delle epidemie, quella peste nera che si diffonderà in tutta Europa. Buongiorno Valeria, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, ho detto in sintesi, ma immagino che ora tu come autrice ci offrirai qualche spunto più interessante.
Ci proviamo.
Forza.
Allora, niente, questo è un romanzo, come mi pare di aver colto dalle ultime tue parole, che ho sentito non tutte ma non importa, che parla soprattutto della storia di due donne, poi soprattutto parla ancora di più di Venezia nel 300 con tutte le sue diciamo magnificenze. Questi erano anni di grande espansione per Venezia, sia politica che proprio economica. E anche con tutte le sue debolezze. Venezia in questi anni era una singolarissima democrazia, cioè era un'oligarchia.
Un'oligarchia illuminata.
Esatto, con un'enorme partecipazione popolare. I cittadini erano attentissimi a che il doge e tutti coloro che lo circondavano non facessero sciocchezze, se no gliela facevano passare bruttissima. Quindi insomma diciamo che era una democrazia singolare. Ma
posso fare un inciso? Io sono veneziano, la storia della mia città la conosco abbastanza bene.
Ci credo, infatti non volevo tediarti.
Tu sai,
posizione politica di governo eccetera veneziana, queste due donne che appunto di cui destini tu hai già descritto, sono un po', come dire, almeno io così ho voluto farle sembrare un po' gli esempi di come fosse la condizione femminile di quel tempo,
certo,
non soltanto
certo,
quella
certo.
A Venezia, ma in generale.
Ascolta, così un inciso, tanto per illuminare gli ascoltatori,
certo.
Tu sai chi era la persona più importante a Venezia, l'unica persona, l'unico soggetto il cui volere e le cui decisioni erano insindacabili? Lo sai chi era?
Oddio, mi metti in imbarazzo, io sono milanese, non posso sapere, dimmi.
Allora, l'oligarchia era fatta come tu dicevi, c'era il Doge, c'era il Consiglio dei Dieci, sì. E il Consiglio dei Dieci era una sorta già di contrappeso, cioè il Doge, certo. Il Doge non era un principe assoluto, non era certo. Un monarca assoluto, certo. E il Consiglio dei Dieci, che era fatto da Patrizi, era certo. Un contrappeso, ma c'era una personalità che era sopra il Consiglio dei Dieci e sopra lo stesso Doge, ed era il magistrato delle acque. Il magistrato esatto. Delle acque, che veniva nominato dal Consiglio dei Dieci, certo. aveva una possibilità assoluta, quello che decideva anche di far tagliare la testa alla gente, certo. Ed era un'epoca nel quale era vietato per chi andava a caccia a pesca nell'arcipelago delle Barene anche piantare un piccolo palo, una briccoletta, come dicono a Venezia, certo, certo. Perché recitava il proverbio palo fa paluo, il palo produce la palude, e quindi era certo. Vietato, era vietato persino parlare delle acque. Se tu andavi in giro per Piazza San Marco e dicevi ma no, insomma io per andare a casa devo fare un giro della miseria eccetera, certo. Ci vorrebbe, dovrebbero interrare quel canale in maniera tale cosa, certo. Se ti beccavano ti tagliavano la testa, perché ecco. Le acque, delle acque poteva disporre e discutere solo il magistrato, che ripeto aveva potere assoluto anche sopra il Doge.
Ecco, cioè, quello che c'è da dire è che questo signore avrebbe anche potuto far costruire un po' prima i ponti a Venezia, perché Venezia in quegli anni di cui parlo
è vero, è vero.
Queste cose chiamate
ma qui
chiamate tolete, che sarebbero delle passerelle,
esatto,
pericolosissime,
esatto.
Senza sponde, quindi un rio era collegato, cioè ma le sponde di un rio erano collegate con queste robe qua, e di
ponti, è vero, è verissimo, ma anche quello in qualche misura era voluto. Allora, tu sai che il grande ponte che collega Venezia alla terraferma, il ponte della libertà, che è fatto costruire dai fascisti, certo. Prima si chiamava Ponte Littorio, e quando il Duce lo vide disse ma che porcheria che avete costruito, perché non gli piaceva, appunto data dal ventennio fascista. Fecero lo snodo ferroviario e poi la possibilità che accedessero le automobili. Certo. E per i veneziani fu una vera tragedia, perché c'è sempre un detto a Venezia che risale al 600, che recita poiché a Venezia non va né bo né birocci, né buoi né carrettini, sì, sì. I gentilomini non ga polvere sulle scarpe, cioè ecco. I patrizi non hanno polvere sulle scarpe, esatto. E donca solo essi por dirsi cittadini del mondo. Cioè per i veneziani di quell'epoca, anche uno che stava a Parigi, a Londra, a New York, no vabbè, a New York non c'era, o a Praga o qualsiasi altra città europea, a Madrid eccetera, era terraferma, erano certo. Contadini, perché avevano la polvere sulle scarpe, certo, dunque certo, anche il fatto che non ci fossero i ponti a Venezia, come hai ricordato tu, aveva una sua ragione, una sorta di superiority complex che non se n'è mai andata. Torniamo al tuo romanzo.
Volevo proprio dire questo, che di fatto comunque i veneziani ce l'hanno ancora questo complesso,
è vero, è vero, sottoscrivo.
Allora, infatti se posso permettermi, io nella mia incoscienza di milanese mi sono permessa di scrivere un libro su Venezia, quindi mi aspetto strali da tutte le parti.
Vabbè, non li avrai da me. Senti che cosa sto dicendo adesso del tuo romanzo, che è interessante, la scrittura è veloce, efficace. Mi pare che due comunque siano gli elementi cardine. Il primo, la condizione della donna. A distanza di secoli, la lotta per una vera emancipazione, insomma per una vera eguaglianza in un mondo dove a farla da padroni sono soventi ancora solo ed esclusivamente gli uomini, certo. E con questa lotta i pregiudizi, le umiliazioni e le scelte dolorose. Questo è il primo elemento. Ti ritrovi o no?
Certo che mi ci ritrovo, e come, perché proprio appunto a parte appunto questo discorso che facevi tu sulla condizione femminile, sia che fosse una patrizia come nel caso della protagonista di una delle due, Giulia, sia che fosse una popolana come nel caso di Nicoletta, comunque i problemi erano esattamente gli stessi, in due status sociali diversi, ma erano assolutamente gli stessi, quindi erano comunque emarginate e comunque se succedeva una cosa come per esempio appunto una gravidanza in attesa non certo, voluta eccetera, sì. Venivano bollate
con un giudeo, poi appunto, con un giudeo poi era.
Esatto.
anche se a dire il vero a Venezia è vero che c'era il ghetto però i giudei erano molto potenti, gli ebrei esatto, erano molto potenti, erano molto ricchi, finanziavano esatto, i mercanti e le spedizioni e le spedizioni navali mercantili dell'epoca, non solo gli ebrei e poi successivamente gli armeni, cosa basilare, stampavano i libri e, certo, e successivamente diciamo tra il Rinascimento e il 600 a Venezia si stampavano tre quarti forse di più di tutti i libri che circolavano in Europa, dunque certo. Pericolosissima come città, anche perché all'epoca poi dell'interdetto nel 600 come dire, il difensore di Venezia contro il papato, Paolo Sarpi, un frate, fra Paolo Sarpi, era sospettato, a ragione, di essere in contatto con i luterani e quindi il papato aveva una paura fottuta. Che il luteranesimo, forse sarebbe cambiata la storia d'Europa se il luteranesimo fosse arrivato a Venezia, ma questa
sicuramente
è un'altra storia. Senti, il secondo elemento mi sembra più che altro una metafora, vediamo se ho sbagliato. Ed è tuttavia di grande spessore confrontato con i tempi. Vediamo se ho inteso male. La peste che incombe su Venezia e che piagherà per decenni l'Europa mi sembra una metafora appunto della peste economico-finanziaria che sta affliggendo oggi l'Europa, con paesi che sono prossimi, come tu sai e come sanno gli ascoltatori, alla bancarotta, uomini disperati che si suicidano per aver perso il lavoro, lo status, il benessere, la certezza del futuro. È una generazione che è stata bruciata e per la quale il futuro non sembra esistere, una nuova peste. Sbaglio? Esagero? O ci hai messo anche questa?
No, direi che è un aspetto che si può cogliere in questa, probabilmente non è stato voluto da parte mia, però siccome anch'io vivo questi giorni, queste ore, questi mesi e vedo e sento e ascolto quello che sta succedendo, probabilmente è una cosa che mi è nata dentro intanto che scrivevo. È vero, perché voglio dire, allora non c'erano, il problema grosso è che allora non c'erano i mezzi per combattere la peste, quella certo, del 300, non certo, si sapeva come fare certo, e adesso non sappiamo come fare per combattere questa peste, questa che ci sta appunto, come dicevi prima, distruggendo la vita, le finanze, tutto, insomma. Quindi è sicuramente un'analogia che si può fare.
Dopo una pestilenza a Venezia eressero la Basilica della Salute, no? Proprio perché insomma, in qualche maniera l'intervento divino, almeno i veneziani supponevano che fosse stato per l'intervento divino, la peste era stata debellata. Certo. Non so quale intervento divino potremmo auspicare adesso.
No, questo non lo saprei proprio, anzi credo anche che sia un pochino rischioso affidarsi non all'elemento divino, ma comunque a un elemento altro, ecco, voglio dire, ci siamo già passati da queste cose di affidarsi a un padre più o meno buono, non vorrei che ripetessimo l'errore, insomma.
Allora, ecco, perché Venezia? Era dura anche a Venezia all'epoca per le donne, ma notoriamente Venezia nel corso dei secoli si è rivelata più tollerante sia dal punto di vista dei costumi, certo, ricordiamo che c'erano fior di prostitute a Venezia, addirittura un sestriere, le carampane, istituito per esatto, debellare la sodomia che imperava a Venezia nel 500.
Esatto, sì.
C'è perfino un ponte che, con licenza parlando con gli ascoltatori, si chiama il Ponte delle Tette, la toponomastica è rimasta ancora intatta,
esatto,
a Venezia, e tra parentesi è vicino a casa mia dove
ecco,
abito io. Allora, sia dal punto di vista dei costumi che da quello religioso rispetto a molte altre città italiane e europee. Allora, come mai questa intolleranza nei confronti comunque delle donne che emerge dal tuo romanzo?
Ma perché l'intolleranza nei confronti delle donne c'è sempre stata, cioè voglio dire, sotto tutti i cieli del mondo, non solamente in Occidente, e a parte che, come dicevi giustamente tu prima, purtroppo permane in certa misura, soprattutto nei paesi del sud del mondo, ma c'era, cioè voglio dire, un conto è dire Venezia nel 600, nel 700 è piena di prostitute, è una città, una delle città d'Europa più affollate
prostitute letterate anche,
no?
Prostitute letterate anche, cioè di grandi
cortigiane, chiamiamole cortigiane, cioè donne
brava,
di cultura che si accompagnavano, facendo il mestiere ovviamente più antico del mondo, che si accompagnavano a uomini potenti, come, insomma, voglio dire, non è che scopriamo l'acqua calda, le escort ci sono sempre state, quindi ecco, quindi in questo senso, però questa è una cosa, perché le prostitute servono agli uomini, giusto? Certo. Invece la patrizia, la donna patrizia di alto lignaggio, oppure la popolana di alto lignaggio, allora la patrizia serve all'uomo perché deve propagare la specie, quindi va bene per farla sposare ad un altro patrizio e quindi andare avanti il nome della famiglia. La popolana serve all'uomo perché è la serva, oppure perché è la filatrice, oppure perché... Quindi sono un paio di occhiali diversi quelli con cui allora guardava il ruolo femminile. Quindi non c'è da meravigliarsi nel dire come mai venivano usate le donne alla fine, e non soltanto allora purtroppo, venivano usate e quindi...
Qui peraltro c'è una lettura anche, giustamente tu, il coprotagonista diciamo è un giudeo, un ebreo, che è l'aspetto religioso, cioè come dicevo prima accedevano alle loro finanze, ma dal punto di vista religioso era, come dire, era impervia la cosa, perché come tu sai, visto che conosci la storia di Venezia, la cosa più importante a Venezia erano i bessi, erano i quattrini, e i quattrini dovevano rimanere tutti dentro, certo, nell'ambito della Serenissima, e funzionava così: le figlie dei nobili sposavano sovente le figlie dei borghesi, le figlie dei borghesi sposavano quelli del popolo, e certo, quindi tutti i soldi rimanevano poi con
lì,
e quindi senti, c'è la scrittura storica nel romanzo, ma anche una scrittura intimista che è molto moderna. I protagonisti sono calati decisamente nel 300, ma le modalità appaiono anche molto attuali. C'è stato un casus, un episodio che ha sollecitato la fantasia di Valeria Montaldi, quasi un'esigenza personale?
Ma io cerco sempre, in tutti i miei romanzi che ho scritto fin qui, che sono tutti ambientati nel Medioevo, cerco sempre di, siccome il mio scopo è, oltre alla scrittura, che è il mio grande amore della vita, è catturare l'attenzione del lettore. Allora, anche se io scrivo di Medioevo, di 300 o di 200, non posso per esempio utilizzare il linguaggio che veniva utilizzato appunto in quei tempi. Devo cercare, pur con una grande attenzione, a non scrivere sciocchezze, cioè per esempio non utilizzare parole che allora non erano in uso e che invece adesso sono, e che sono di linguaggio comune. Se io le metto in un discorso tra due personaggi, una parola tipo, non so, isterico piuttosto che scioccato, sarebbe una follia. Quindi questo sto molto attenta sempre a non farlo. Però nello stesso tempo, se devo dare conto dell'emozione per esempio di un personaggio, devo mettergli in bocca il linguaggio che io che scrivo e certo, il lettore che legge certo, capisca immediatamente.
Senti, ma perché
va a farsi friggere?
Poiché la storia è molto ben contestualizzata, dal punto di vista storico, dove ti documenti? Quali sono le tue fonti?
Le mie fonti sono praticamente un mare, nel senso che è una documentazione, non soltanto per questo romanzo ovviamente, anche per il precedente che era ambientato a Parigi, per metà Parigi. Sono tantissime le mie fonti, cioè a parte la marea di libri che ho in casa, che continuo, che adesso tra un po' uscirò io per lasciare posto ai libri, che trovo nelle librerie, sulle bancarelle.
Problema che conosco bene.
Ecco, appunto.
Mia moglie dice sempre, ma facciamo controllare la stabilità della casa.
Ecco, questo lo dice anche mio marito, però io gli rispondo immediatamente perché io ne ho tantissimi di libri, ma lui forse ancora di più, quindi non può rimproverarmi di nulla, quindi andiamo avanti così sperando che non cedano i pavimenti. Comunque, dicevo, le fonti sono tantissime, c'è anche quella grazia infinita di internet che
occhio che no, è pieno di errori.
Aspetta, ecco, infatti stavo proprio per dire che non è una cosa che serve, stavo dicendo, però è una cosa che può aiutare, nel senso che internet è pieno di errori, giustamente, però per esempio talvolta su internet, su Google, libri, quelle cose lì, si trovano dei libri assolutamente introvabili, sia in biblioteca che in archivio, eccetera, che sono del 600, del 700, dell'800, che si scaricano e si stampano, si fanno le fotocopie, che al di là della fatica immensa nel leggerli, per esempio per il libro, sia per questo romanzo qui su Venezia, ho trovato delle cose interessantissime, difficoltose di lettura, perché scritte in italiano appunto del 700, dell'800, non parliamo di quando ho scritto il libro su Parigi, che è la stessa cosa in francese, e quindi insomma, comunque, ecco, queste cose sono molto interessanti e molto utili, poi rimandano, cioè tu ti studi una cosa del genere, ti vengono delle altre idee, per esempio, che non trovi sui libri comunemente in giro,
certo.
E allora vai a cercarne delle altre, allora magari vai in biblioteca, vai in un archivio per capire, cioè,
insomma, è una sorta di matrioska letteraria.
È una matrioska, è un lavoro certosino e da fare con grandissima attenzione, perché l'errore è subito lì dietro.
Torniamo alle donne, torniamo al tema, sì, del tuo romanzo. Una donna al giorno viene in Italia maltrattata, o stuprata o uccisa. È una statistica obiettivamente, certo, terrificante. Molto è stato fatto in questi anni, ma non basta. Non sarebbe il caso che il legislatore inasprisse le pene?
Altro che sarebbe il caso, non è che sarebbe, lo devono fare, a questo punto lo devono assolutamente fare.
Vabbè, chissà che ci sia qualche legislatore del governo Letta o comunque qualche saggio che ci possa ascoltare, almeno questo è quello che pensiamo io e Valeria Montaldi, non pretendiamo di avere l'esclusiva del pensiero e che il nostro pensiero sia... corretto, però è quello che auspichiamo noi.
Certo, infatti.
E quindi, vabbè, quindi su questo punto proprio non solo ci troviamo d'accordo, ma io credo che se facessimo un referendum...
Ma di sicuro, ma non soltanto le donne risponderebbero di sì, penso anche tutti gli uomini, perché alla fine... Nonostante questo enorme numero di violenze sulle donne, voglio credere, non lo so, voglio credere che la maggior parte degli uomini non sia così.
Ascolta, c'è un telefilm che gira, che è molto noto, si chiama Law and Order, vittime unità speciali, che spopola in televisione, è una squadra che si occupa di violenza sulle donne e di abusi sui minori, specificatamente per questo tipo di reato. Ecco, certo. Negli Stati Uniti esiste davvero, le storie raccontate nel telefilm sono di fantasia, ma sono ispirate da episodi che realmente accaduti. E in Italia come mai non c'è niente?
Questa è una bella domanda, non so risponderti, penso che siamo, non lo so, forse siamo tutti troppo distratti da altro, cioè finché non ti capita o a te o alla persona che è vicino o alla persona che conosci, rimangono notizie da giornale, e il brutto è proprio questo, che ci sono troppe notizie da giornale che noi leggiamo con... Così le leggiamo, giriamo la pagina e passiamo a un'altra, ecco, e senza soffermarci più di tanto. Se finché non sei toccato tu o da vicino è difficile, poi forse non abbiamo una coscienza abbastanza civile, abbastanza forte.
Stavo pensando anche a questo, perché indubbiamente dalla vicenda storica del Circeo, eccetera, molta strada è stata fatta,
certo,
però
certo.
Forse c'è ancora una... debole, flebile coscienza civile nei confronti della violenza sulla donna a sfondo sessuale, insomma.
Certo, poi comunque insomma è un po' il discorso che facevamo all'inizio, la figura femminile in Italia, adesso va bene, abbiamo un nuovo governo con dentro finalmente un numero discreto di rappresentanti femminili, donne, senza andare in cerca delle cose.
Aspetta, perché così abbiamo ancora un minuto e mezzo più o meno, certo. E ti volevo chiedere questo, ha fatto scalpore che tra i saggi convocati da Napolitano, che poi si è scusato anche, non ci fosse una sola donna, certo. A lungo si è sperato anche che il nuovo Presidente della Repubblica potesse essere una donna, poi abbiamo scoperto che oggi l'Italia non è matura, diciamo così, neppure esatto. Per un nuovo Presidente della Repubblica in assoluto, certo. Hanno dovuto riconfermare il buon Napolitano, ecco, lunga vita Napolitano, uomo saggio e rispettoso delle istituzioni, tuttavia vabbè, adesso col governo sono entrate 7 donne, ma
che cosa?
Ma dico, perché c'è tutta questa reticenza nel usufruire della capacità, della sapienza delle donne?
Questa è la seconda buona domanda che mi fai, ma come faccio io a risponderti? Cioè, non lo so perché non si fidano forse. Perché non si fidano,
o ne hanno paura, o ne hanno paura. Ne abbiamo paura, io sono un maschio. Quindi.
Può darsi che sia quello. Sì, vabbè, ma temete nulla però, voglio dire. No? Noi donne vi abbiamo sempre fatto da mamme, da mogli, da sorelle, da amanti, da amiche, ma di che cos'è che avete paura? Non ho capito.
Forse
siamo troppo potenti all'interno del vostro immaginario, non lo so.
Forse della vostra intelligenza. Siamo in chiusura, ti devo salutare. Allora, Valeria Grazie. Montaldi, La prigioniera del silenzio, Riccioli, 18 euro, è un romanzo da leggere, ambientato a Venezia. Grazie e
Grazie
buona giornata. Noi
Grazie
andiamo con le news, ci risentiamo tra 4 minuti. Siamo tra 4 minuti. Siamo tra 4